Bene, questa sera continuiamo a meditare sull'Epistola agli Efesini, al capitolo 6, con la quarta ed ultima parte della luce di Cristo nella famiglia. Leggiamo insieme da Efesini, capitolo 6, dal versetto 1 fino al versetto 9. Efesini, capitolo 6, dal versetto 1 fino al versetto 9. Figliuoli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, poiché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, è questo il primo comandamento con promessa, affinché ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non provocate ad ira i vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. Servi, ubbidite ai vostri signori secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del cuor vostro, come a Cristo, non servendo all'occhio come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo il volere di Dio d'animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la retribuzione dal Signore, servo o libero che sia. E voi, signori, fate altrettanto rispetto a loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signor vostro e loro è nel cielo e che dinanzi a Lui non vi è riguardo a qualità di persone. Amen. Allora, l'altra volta, se vi ricordate, abbiamo meditato assieme i primi tre versetti del capitolo 6 degli Efesini. E i primi tre versetti parlavano di ubbidienza dei figli rispetto ai padri. Siamo stati, direi, tutto il messaggio, qualche giovedì fa, non ricordo bene, su quello che era questo punto importante, che è in tutta la scrittura, dell'ubbidienza dei figli ai genitori. E nello stesso contesto abbiamo generalizzato l'ubbidienza ai figliuoli in generale, quindi l'ubbidienza all'autorità, a colui che ci è preposto in autorità, riguardo all'autorità in generale. E questo versetto mi piace molto, mi piace perché ci dà una promessa, la promessa dell'ubbidienza, affinché, cosa dice la scrittura? Affinché ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla terra. Questa è una promessa della scrittura, affinché ti sia bene. Dio ama l'ubbidienza in generale. E questo è molto, molto importante. Riflettevo quest'oggi mentre ripensavo a queste cose oggi pomeriggio e mi venivano in mente tutte quelle vite che sono stroncate a causa della ribellione. Oggi sentiamo molto spesso anche, riguardo proprio al contesto specifico, figli, genitori, quanti figli, quante vite giovani sono stroncate per via della ribellione ai propri genitori. Quindi questa parola è certamente una parola spirituale, ma è anche una parola pratica della nostra vita. È molto pericoloso, molto, ribellarsi ai propri genitori. Ed è molto pericoloso ribellarci al nostro padre. Molto pericoloso. Perché il Signore ci corregge, ci ama, ma se la ribellione si protrae, è molto pericoloso. E questo è un messaggio parallelo in tutta la scrittura. E ripensando a questo ho pensato anche a me stesso, perché anch'io sono stato ribelle nella mia infanzia e lo sono stato da abbastanza nell'adolescenza, oserei dire, e anche per una parte della post-adolescenza, e ho pensato: Signore, ma quale grazia Tu mi hai riservato quando io ero ribelle, mi hai preservato dal male, mi hai protetto e mi hai liberato dal maligno anche quando io non lo sapevo. E quindi dobbiamo ringraziare il Signore, è una fonte di ringraziamento anche questa, se riconosciamo in noi che in passato siamo stati ribelli, prima e dopo aver conosciuto il Signore. E se oggi siamo qui, vuol dire che il Signore ci ha fatto grazia, e grazia sopra grazia. E questa è una cosa veramente meravigliosa, per cui possiamo gioire con il Signore. Allora, e vedremo anche, abbiamo anche visto una cosa importante che vorrei riprendere prima di passare al versetto 4 e continuare con le benedizioni di questo capitolo, che l'incrudimento dei cuori, del quale siamo testimoni nei nostri giorni, è un segno chiaro. La ribellione ai genitori, Romani 1 capitolo 30, per citare un passaggio, è un segno evidente dell'incrudimento progressivo dei cuori. Saranno insensati e ribelli ai genitori. E questo vuol dire che man mano che la ribellione aumenta, perché la prima ribellione c'è in famiglia e poi c'è con tutto il resto della società. Fateci caso, le prime ribellioni ci sono in famiglia e poi c'è con tutto il resto della società. A scuola, nel lavoro, e ovunque ci siamo, e per un figlio di Dio che mai sia nella Chiesa. Ma tutto comincia da quando siamo piccoli, e questo è la ribellione dei genitori, è uno dei segni che la parola di Dio ci dà per l'incrudimento dei cuori e per i tempi che stanno proseguendo. Ma il Signore non ha finito con questo messaggio, e questo l'ho visto oggi. Il Signore non ha finito con questo messaggio, cioè il messaggio che viene dato ai figli non finisce qui. C'è qualcosa che si completa al versetto 4, perché questo non è un messaggio solo per i figli, ma è un messaggio anche per i padri, anche per i genitori. E oggi quando rileggendo questa parola, no? Quando la scrittura, qui al versetto 6, dice finché ti sia bene e finché ti sia lunga vita sulla terra, cosa dice? E voi. C'è una congiunzione. Il messaggio non è finito. Il messaggio non finisce nei primi tre versetti, ma continua al quarto versetto. Dice, e voi padri. Non è un messaggio unilaterale che va dai figli verso i padri, ma è un messaggio bilaterale, figli verso padri, padri verso figli. E voi padri, perché i padri hanno una grande responsabilità per i figli. Quale responsabilità? Non provocate ad ira i vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. Questo è un messaggio fondamentale. Il messaggio che chiude questi quattro versetti, che sono un unico blocco. Che cosa vuol dire questo versetto? Non provocate ad ira i vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore. È un versetto complicato, almeno lo è stato per me. Cerchiamo di investigare nelle scritture, con l'aiuto dello Spirito Santo, nella parola di Dio, che cosa vuol dire questo versetto. Qualche tempo fa, alcuni anni fa, fui testimone di uno scambio di opinione tra due credenti, un padre e un figlio. Il padre stava riprendendo il figlio, per una cosa giusta, e il figlio gli rispose con questo versetto, non provocate a dire ai vostri figliuoli. In quel caso la risposta era totalmente fuori di senno. Non è questo che questo versetto vuole dire. Quando i nostri genitori ci correggono, non è la risposta, non provocate a dire ai vostri figliuoli. Ma cercheremo di capire insieme che cosa vuole dire. Questa era una risposta errata e non è una risposta secondo le scritture. In quel caso il padre stava ammonendo il figliuolo che stava sbagliando nella disciplina e nella ammonizione del Signore, perciò questa risposta non si confaceva a quello che è lo spirito della scrittura. Come facciamo allora a raccogliere il significato corretto che io ho dovuto investigare per capire, siccome io sono padre, e ho dovuto investigare che cosa significa questo passaggio, perché è scritto per me, in relazione a mia figlia, nelle scritture. Colossesi 3:21 ci aiuta a comprendere, è un passo a fine l'Apostolo Paolo sta parlando degli stessi argomenti alla Chiesa di Colosse e ci aiuta a capire che cosa vuol dire questo non provocate a dire i vostri figliuoli. Colossesi 3,21. Padri, non irritate i vostri figliuoli, il messaggio è il medesimo, attenzione, affinché non si scoraggino. Ecco il punto fondamentale che ci aiuta a capire questa parola, affinché non si scoraggino. La seconda parte di questo versetto ci insegna che i figli non vanno ripresi per sfogare la nostra ira. E questo è importantissimo. I figli non vanno ripresi per i nostri pruriti. I figli vanno ripresi nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Lo scopo di riprendere nostri figli, e questo lo possiamo vedere anche nel lato spirituale, siccome l'altra volta ci siamo spostati dalla genitorialità all'aspetto figli, padri figli anche in ambito spirituale, lo scopo di riprendere non significa abbattere, non significa distruggere, ma significa ammonire, disciplinare nel Signore per fare del bene. E così è per i nostri figli. Vedremo più avanti che chi non riprende il proprio figlio lo odia. Quindi la parola non sta dicendo qui non riprendere tuo figlio, ma sta dicendo lo scopo con cui il figlio deve essere ripreso. Non per sfogare la nostra ira o per i nostri piaceri, ma per lo scopo di Dio. Ed oggi questa parola è ancora più importante, perché oggi i genitori sono tremendamente impegnati. I genitori sono tremendamente impegnati. Quindi dove va tutta l'ira? Dove va tutta l'insoddisfazione? Sui figli. Purtroppo. Ma qui il Signore ci sta insegnando qualcos'altro. Lo scopo di Dio non è distruggerci, non è distruggere i nostri figli, ma ammonirli e disciplinarli nella strada di Dio, nella strada del Signore. E vedremo verso la fine che cosa significa in maniera particolare, perché così, ma così è troppo ampio. Ci arriveremo piano piano verso la fine. Lo scopo, lo dice qui il Signore, disciplinare, ammonire il figlio, che è necessario. È necessario disciplinare i nostri figli, ammonire i nostri figli, se li amiamo. Perché Dio che ci ama lo fa, e noi dobbiamo fare altrettanto, se vogliamo essere nella strada, nel sentiero che Dio ci ha indicato, ma non per distruggerli, per edificarli. Quindi una vera riprensione che è da Dio non è mai per abbattere l'albero, ma è per addrizzarlo. E questo è meraviglioso, questo va al di fuori dal nostro pensare, perché noi siamo iracondi e furibondi, ma Dio, anche quando è nella sua ira, lo fa con scopo di edificazione, per farci capire dove abbiamo sbagliato. Di recente ero in un certo luogo, mentre riflettevo su queste cose mi è venuto in mente un esempio. Di recente ero in un certo luogo, stavo facendo una certa cosa, non vi dico dove e cosa perché sono in mezzo a persone, quindi. E c'era questo bambino che si era sporcato molto. Probabilmente mangiando il cioccolato, facendo altre cose di questo genere, si era sporcato molto. Io ero lì che ero completamente distratto a fare un'altra cosa, a un certo punto sento la madre che riprende questo bambino dicendogli «Sei un bambino molto sporco, sei un bambino molto sporco», gliel'ha detto 20 volte. Allora, questo non è la disciplina del Signore. Questa era una madre irritata avrebbe dovuto pulire il bambino. Ma secondo voi quel bambino ha capito qual era il problema dell'essersi sporcato? Io non credo proprio. E allora questo, quando noi riprendiamo i nostri figli, semplicemente con la nostra ira, senza spiegargli, senza indirizzarli nella strada di Dio, non stiamo facendo la volontà di Dio. Perché quel bambino, che poi crescerà, non ha capito il suo errore, Ma il Signore qui sta dicendo: ammoniteli e disciplinateli nel Signore. E questo è assolutamente importante. L'ammonizione e la disciplina del Signore ha qualcosa che la sorregge. Sapete qual è? La pietà. Perché Dio è pietoso. Noi siamo spietati, ma Dio è pietoso. E guardate qual è il sentimento del padre verso i propri figli. Salmo 103, versetto 13. Come un padre è pietoso verso i suoi figlioli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Allora guardate l'esempio che fa il Signore. Come un padre, questa è l'idea del padre di Dio. Come un padre, e lui è padre, è pietoso verso i suoi figlioli, così l'Eterno è pietoso verso quelli che lo temono. Lui conosce la nostra natura e si ricorda che noi siamo polvere. Ecco l'atteggiamento di un padre, pietoso. E un padre che è pietoso non riprende suo figlio per distruggerlo, ma per edificarlo. E oggi il maligno sta facendo di tutto per fare sì che noi siamo sempre troppo impegnati per i nostri figli. Ma questo è lo scopo di Dio. C'è una piantina che il Signore ci ha affidato, che affida ai padri. Una piantina che va accompagnata, che va drizzata, affinché l'albero cresca diritto e porti frutto quando è il suo tempo. Quindi la riprensione è necessaria. Ma che riprensione? Che ammonimento, che riprensione, proprio questa, come un padre è pietoso verso i suoi figliuoli. Riprensione necessaria. Quindi c'è questo aspetto, questo primo aspetto, la riprensione necessaria. E che tipo di riprensione, che tipo di ammonimento ci invita il Signore verso i nostri figli. E questo è totalmente opposto a quello che la società oggi ci impone. Uno è questo che vi ho appena detto: non c'è tempo per i figli. Il secondo invece: ma lasciamoli fare, sono bambini, lasciamoli fare. Sì, adesso è un bambino, ma quel bambino crescerà, e se noi lo lasciamo fare oggi, quando sarà grande farà peggio. Vi dico una cosa: la nostra natura non si aggiusta col crescere, la nostra natura l'aggiusta il Signore. E sapete come fa ad aggiustarla? Non la sistema, ma la toglie di mezzo. L'unico modo che Dio ha trovato, ed è l'unico modo che esiste per noi, non è essere aggiustati, non è ripararci. Sei un po' cattivello, adesso ti devo mettere a posto, ti do un po' una trapanatina qui, una stuccatina di là. No, ti tolgo di mezzo e ne faccio uno nuovo, un uomo nuovo che va via più risplendendo finché sia giorno perfetto. E così con i nostri figli abbiamo bisogno che questi bambini siano corretti quando sono delle piantine, perché quando sono degli alberi non si correggono più. E sono pieno di esempi, spesso mi partecipano diverse storie di figli, a volte mi raccontano in diversi luoghi storie di figli: ma mio figlio fa questo, mio figlio fa quell'altro. Allora la domanda che io gli faccio, con chi ho una certa confidenza: ma tu dove eri per tuo figlio quando lui era bimbo? Ho già capito. Ho già capito. Guardate, io lo dico col sorriso perché il Signore ci fa grazia, ma dobbiamo veramente credere che la parola di Dio è perfetta. E vedremo fra una decina di minuti che il Signore parla di fanciulli. Fanciulli, padri e fanciulli. Questo è un insegnamento per me importante, che vuol dire mettere mani a certe cose della mia vita. Allora, se il comandamento dei figli, e un padre sarà sempre d'accordo quando leggerà questa parola, è ubbidire, ubbidite, il comandamento dei padri è allevare i figli in disciplina e in ammonimento del Signore. È chiaro che non sta parlando, cioè questo comandamento è per tutti, ma chi può allevare un figlio in disciplina del Signore? Chi crede nel Signore. Quindi questo comandamento è per noi, è per i credenti, è per chi crede, per chi ha il Signore nel cuore, in disciplina e in ammonizione. E l'unico modo per insegnare qualcosa ai nostri figli, se veramente vogliamo insegnare la disciplina e il timore del Signore, sapete qual è il modo migliore? Di essere disciplinati e temere l'Eterno. Perché se noi vogliamo insegnare qualcosa, e lo vedremo tra un attimo, il significato della parola inculcare, lo vedremo tra un attimo, se vogliamo insegnare qualcosa ai nostri figli, bisogna che prima l'abbiamo imparata su noi stessi. Ed essi allora vedranno che ciò che gli insegniamo è parte della nostra vita. Altrimenti la nostra testimonianza stride. E guardate bene, io che ho una bimba piccola, loro si accorgono molto bene di quello che stride nella nostra vita. E ora non ce lo fanno presente, ma verrà il momento in cui ce lo diranno. Ma scusa, tu papà dici questo, ma fai quest'altro? Mettiamola seriamente davanti a Dio questa cosa. Allora, la parola del Signore ci dice giustamente che la riprensione e l'ammonizione non è qualcosa che noi possiamo scegliere nella vita dei genitori, ma è qualcosa di fondamentale. In Proverbi, al capitolo 13, versetto 24, dice: chi risparmia la verga odia il suo figliuolo, ma chi l'ama lo corregge per tempo. Per tempo. Chi ama il proprio figlio lo corregge e lo fa per tempo. Vi ricordate quando pochi minuti fa vi ho detto, ho parlato di figliuolo, qui parla di figliuolo. E lo fa per tempo. Cosa vuol dire per tempo? Vuol dire che c'è un tempo fissato in cui noi dobbiamo instradare i nostri figli. E quello che abbiamo depositato in quel tempo sarà per sempre. Quello che non abbiamo depositato non si depositerà più per quel tempo. Ci sarà altro. Noi dovremo in quel momento gettare il nostro pane sulle acque, sapendo che Dio è fedele da farcelo ritrovare. E noi abbiamo anche alcuni esempi di cui di pane ritrovato dopo del tempo. E questo è meraviglioso, perché la parola di Dio è sì ed amen. Il maligno che vuole distruggere la famiglia sta facendo di tutto per rubare il tempo ai genitori. Io ho spesso non da combattere, perché non combatto con nessuno, però ho spesso dei dialoghi con genitori anche al lavoro, che hanno figli più o meno piccoli, e non c'è mai tempo. Io stesso a volte faccio fatica a trovare il tempo, allora mi devo chiedere davanti al Signore, dopo aver confessato questo peccato. Questo tempo è fondamentale, non tornerà mai più. E quindi devo confessare il peccato e mettermi di buona lena davanti a Dio, umilmente, per fare sì che questa parola diventi parte di me. Perché se non lo è ora, non tornerà. E c'è sempre meno spazio per i nostri figli. Gli asili nido sono pieni, anche pochi mesi. Questo vuole dire che i genitori hanno meno tempo. E questo è da considerare. In Proverbi capitolo 23, versetto 13, dice: non risparmiare la correzione all'uomo di 35 anni o 40. Sì, anche lui ha bisogno di questa correzione, perché io ne ho 36 quasi. Però qua parla di fanciullo. Per tempo, fanciullo. Quindi per i padri è importante, padri e madri, genitori. Se lo batti con la verga non ne morrà. Lo batterai con la verga, ma guardate cosa succede. Non so se lo vogliamo credere questo passaggio, ma libererai l'anima sua dal soggiorno dei morti. Molto forte. In Proverbi capitolo 29, versetto 17 è scritto: correggi il tuo figliuolo, egli ti darà conforto e procurerà delizia all'anima tua. Allora ancora, fanciullo, figliuolo, per tempo, bisogna metterci le mani prima che sia troppo tardi. È fondamentale. Dobbiamo credere alla parola di Dio che ci chiama ad intervenire. Se siamo d'accordo, e siamo tutti d'accordo al messaggio dell'ubbidienza, dobbiamo essere egualmente d'accordo al messaggio dell'allevare nel timore di Dio e nell'ammonizione del Signore. Ma questo comporta un investimento per le nostre vite, un investimento per la vita eterna e per la gloria del Signore. È importantissimo. Per di più c'è una promessa, c'è una remunerazione, conforto, delizia e liberazione del soggiorno dei morti. Sono belle promesse per la parola di Dio. Indipendentemente se alcune cose sono più complesse da capire o da applicare, però sono tutte cose buone. Conforto, liberazione al soggiorno dei morti e delizia all'anima. Fermo restando, lo ripeto per non essere frainteso, che qualsiasi tipo di correzione deve essere la correzione di un padre, la correzione del padre. Perché qua dice la parola: castiga il tuo figliuolo mentre c'è ancora speranza, ma non ti lasciare andare fino a farlo morire, dice la scrittura. L'uomo dalla collera violenta deve essere punito. Quindi Dio non ama la collera, Dio non ama la violenza, ma ama la riprensione d'amore, ama l'ammonizione d'amore. L'uomo dalla collera violenta deve essere punito. Quindi attenzione a come riprendiamo i nostri figli: dalla collera o nel timore del Signore. Questo è molto, molto, molto importante. E ancora l'ultimo passaggio, Proverbi 19, 18 e 19, no, è quello che vi ho letto prima, l'ho già letto, perdonatemi. Questo era l'ultimo passaggio che vi ho letto, Proverbi 18, 18 e 19. Quindi è molto importante, è fondamentale. Io ho dovuto rifletterci perché mi trovo in questa posizione, quindi quando il Signore ha detto "e voi padri", ha parlato a me in questa situazione, e quindi vi porto ciò che il Signore ha detto alla mia vita personale. Come un padre significa come Dio ha fatto con noi, perché noi abbiamo un padre che è Dio, e qua dice come un padre, e l'esempio, il riferimento è Dio. E a me piace estendere questo passaggio, perché penso che non si forzi la scrittura, estendendo il rapporto padre-figli, quindi genitore-figlio che noi abbiamo, con il rapporto che noi abbiamo figli-padre col nostro padre, col nostro padre celeste. Noi sappiamo che lui ci ama, e siccome ci ama, ci riprende. Allo stesso modo con i padri, con i figli. Se noi amiamo, riprendiamo, ma a che scopo? Per disciplinare e per instradare nella via del Signore. Quindi, quando noi siamo ripresi da Dio, pensavo questo oggi pomeriggio, noi ci dobbiamo rallegrare. Perché? Perché se Dio ci riprende, vuol dire che siamo figli. Perché Dio riprende solamente i suoi figli. Dio corregge i suoi figli. Dio ama i suoi figli. Dio vuole fare del bene ai suoi figli. Dio vuole toglierci dal soggiorno dei morti. Dio vuole deliziare l'anima nostra. Dio vuole vivificarci. Allora quando siamo ripresi, rallegriamoci ed esultiamo, perché siamo figli. Noi siamo figli. Abbiamo ricevuto il diritto di essere chiamati suoi figli. Ebrei capitolo 12 versetto 5 dice proprio questo: avete dimenticata l'esortazione rivolta a voi come figliuoli? Figlio mio, non fare poca stima della disciplina del Signore, e non ti perdere d'animo quando sei da lui ripreso, perché il Signore corregge colui che ama e flagella ogni figliuolo che gradisce. E questo è meraviglioso. Perciò quando noi siamo corretti, quando noi siamo disciplinati da Dio, o da colui che Dio ha preposto per correggerci e per disciplinarci, dobbiamo rallegrarci, invece che arrabbiarci. Dobbiamo rallegrarci, perché fin tanto che siamo corretti, quando siamo corretti, c'è un messaggio dietro la correzione. Ma che messaggio è quello della disciplina e della correzione del Signore? Sono figlio! Mio padre mi corregge, mi riprende, mi disciplina, perché mi ama! Ma allora che messaggio di allegrezza più grande c'è? Ma scusate, se noi abbiamo un nostro padre, facciamo un esempio pratico. Papà, vado fuori, torno alle 8 di domani, prendo un aereo, una macchina e poi mi butto giù col bungee jumping. Oh, vabbè, fa quello che vuoi. Ma sai che non è sicuro? Oh, ci sentiamo amati. Ma se si... vabbè, dai, fai quello che vuoi. Poi spacca la corda. Tanto sono sicure, ingegneristiche. Ci sentiamo amati, secondo voi? Una risposta così da nostro padre. Non dite sì. Non dite sì. Nessuno vorrebbe una risposta del genere da suo padre. Perché capisce che della tua vita non gliene importa niente. Quando Dio invece ci riprende, o quando anche tramite qualcuno che è stato preposto, che è stato unto dal Signore per essere nostro padre spirituale, rallegriamoci invece di recalcitrare. Rallegriamoci, perché vuol dire che siamo figli, perché Dio corregge coloro che ama. È una cosa che non avevo mai investigato così fino ad oggi, ma mi dà allegrezza sapere che il Padre mio si preoccupa di me, della mia anima, della mia vita, e di togliere l'anima mia dal soggiorno dei morti. Anche quando voglio peccare, il Signore mi corregge. E questo è importantissimo. Secondo voi, Paolo amava la Chiesa di Corinto? Paolo amava la Chiesa della Galazia? Secondo me sì. E proprio perché le amava, gli scriveva quelle cose. Galati insensati! Li amava quando gli scriveva Galati insensati? Siete fuori di senno! Eppure diceva, avete molti pedagoghi in Cristo, ma non avete molti padri. Ma come, quello un padre? Sì, perché proprio quando noi abbiamo detto, vado fuori, faccio questo, questo e quest'altro, torno domani forse, con chi esci, ma non ne ho idea. Io credo che saremmo più confortati, sapendo che nostro padre veglia su di noi. No, tu non vai, se non mi dici con chi esci. Tu non esci, se non mi dici a che ora torni. Perché io ti amo e la tua vita è preziosa per me. Allo stesso modo fa il Signore. Tu non commetterai quel peccato. Io col mio spirito farò di tutto per farti odiare quel peccato. Ti farò scoppiare il petto per farti odiare quel peccato. Perché io ti amo e non voglio che la tua vita sia distrutta dal peccato e dalla miseria. E così Paolo, quando scriveva ai Galati, che avevano perso il lume, pensando di avere cominciato con la grazia e poter continuare con la carne. Oppure Corinto, che era una chiesa estremamente ricca di doni, ma aveva perso la strada dell'amore. Ora ti mostrerò qual è la via per eccellenza. E Paolo scrive, so che con la mia prima lettera vi ho contristato, ma quella non era una contrizione che mena a morte, ma una contrizione che porta alla vita. E non ne sono dispiaciuto se ne siete stati contristati, se è una contrizione che porta alla vita. E così fa Dio con noi. E così come padri siamo chiamati a fare per i nostri figli. Non è volentieri che Dio affligge i figliuoli degli uomini, come dice Lamentazione al capitolo 3. Non è volentieri, ma lo fa, perché i suoi occhi vedono più lontano dei nostri. Il suo amore è più grande del nostro. Il suo cuore è un cuore di padre. E qualsiasi padre che ama il suo figlio lo protegge. vorremmo che non facessero i nostri sbagli. Non posso impedire di sbagliare, ma posso avvertirti. E tutti lo facciamo. E così il Signore lo fa, come diceva il fratello prima della volontà. Il Signore col suo spirito non ci può impedire di fare qualcosa, ma fa di tutto affinché noi non lo facciamo. Affinché la nostra volontà dica sì, Signore, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Ma la tua sia fatta, come ha fatto Gesù, che pur essendo uguale a Dio, come abbiamo visto domenica, si spogliò e ha detto non la mia volontà, la tua. E così è per noi. Un cuore di padre. L'Eterno, lo dice anche Proverbi 3,12, riprende colui che egli ama. E questo è meraviglioso. Lasciare troppa libertà non è una qualcosa che viene da Dio. Ma lasciamoli un po' liberi, di fare, di vivere le loro esperienze. Basta con queste assurdità del mondo. Questa è la casa dell'Eterno. Dobbiamo assolutamente mettere le mani affinché questi piccolini vengano cresciuti e inculcati nelle vie di Dio, come ci raccomanda il Signore. E poi il Signore sa ogni cosa. E così è come fa il Signore nelle nostre vite. Non è volentieri, dice il Signore, ma è una questione di amore. Chi ama corregge, chi non ama se ne frega. Ma fai quello che vuoi, goditi la vita. E poi l'anima tua sarà nel soggiorno dei morti. Riflettiamo, perché queste non sono metafore, non sono metafore spirituali. Ma purtroppo se ci guardiamo intorno, vediamo anche che sono realtà. E secondo voi perché tutte le domeniche noi leggiamo che il Signore corregge affinché non siamo condannati col mondo? Perché ci ama. Rallegriamoci che siamo figli e siamo corretti. Siete corretti dal Signore. Quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Ma noi odiamo la correzione. E odiando la correzione, fate questo collegamento logico, odiamo anche nostro Padre, perché la correzione è da Dio. E quindi odiando la correzione, odiamo Dio. Allora non possiamo dire io amo Dio e odio la correzione. Capite? È una cosa che non sta in piedi, non sta in piedi. Perché chi mi corregge è Dio, se odio la correzione odio colui che mi corregge. E questo è fondamentale. E lo dico per me, è fondamentale. La piantina si indirizza quando è piccola, non quando è un tronco, ma si indirizza quando è piccola, è fondamentale. E questo è un investimento al quale il Signore ci chiama. Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 6, versetto 4, troviamo un passaggio interessante su questo argomento. Deuteronomio capitolo 6, versetto 4. È Mosè che parla di Israele. Ascolta Israele, l'Eterno è Dio nostro è l'unico Eterno. Bellissimo, l'Eterno è Dio nostro è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze, e questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. E questa è la prima parte. Se questo è vero, li inculcherai ai tuoi figlioli. Cosa significa inculcare? Il significato del termine inculcare. Se noi guardiamo inculcare, significa imprimere profondamente nell'animo, in questo caso, nell'anima, nella persona, nel figliuolo, perché il soggetto di cui stiamo parlando è il figliuolo. Inculcare significa imprimere profondamente. La King James traduce come educazione attenta, cioè insegnare diligentemente, insegnare con diligenza. Quindi c'è un primo aspetto dell'inculcare è questo, insegnare con diligenza. Ma non è finita qua. Per questo che vi ho detto che i primi versetti, se sono veri, allora vale anche li inculcherai nei tuoi figlioli. C'è un altro aspetto nell'inculcare, nella definizione della parola inculcare. E sapete qual è? Anche attraverso l'esempio della propria vita. Allora c'è un aspetto di insegnamento e un aspetto di esempio. Insegnamento ed esempio sono due cose che non si separano mai. Insegno, ma ti mostro. Gesù insegnava e viveva come insegnava. Gesù diceva una cosa e la faceva. Questo è l'inculcare nella definizione del termine. E perché è bello questo? Perché ritorniamo sul fondamento che avevamo dato a questi capitoli. Vi ricordate quando abbiamo cominciato a meditare il capitolo 5 di Efesini? Vi ho detto, questo versetto è importante e sarà la base su cui vedremo, su cui si fonderanno il capitolo 5:22 fino a 6:9 che abbiamo letto oggi, che è la luce. Per questo ho voluto intitolare questa serie di meditazioni La luce di Cristo nella famiglia. Ecco qua l'esempio. Qual è l'esempio? Siate luce. E qui torna l'inculcare. Così risplenda la vostra luce, Matteo 5, versetto 16, nel cospetto degli uomini. Ma in questi uomini, dal quale deve risplendere anche la nostra luce, la luce che il Signore ha messo in noi, secondo 2 Corinzi 4, 16 o affini, e anche per i nostri figlioli, perché fa parte dell'inculcare, del significato dell'inculcare. Quindi ammonizione, ecco qua la parte pratica che vi dicevo prima, ammonizione e disciplina significa inculcare. Inculcare ha l'insegnamento e l'esempio, insieme, insegnamento ed esempio. Quindi solo chi ama Dio, infatti Deuteronomio 6, 4, 7 dice proprio questo: amerai l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze, questi comandamenti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figliuoli. Ma se manca questa prima parte non inculcheremo mai niente. Quindi chi può inculcare? Chi può insegnare? Chi può essere d'esempio? Chi ama Dio. Chi ama Dio. Nel quale i comandamenti non sono più scritti su tavole di pietra, ma sono stati scritti nella tavola del suo cuore per mezzo dello Spirito Santo che gli è stato dato. E questo è meraviglioso. Pensate a queste cose. Se io dicessi a mia figlia, vi faccio qualche esempio pratico perché sono versetti per me pratici. Se io dicessi a mia figlia, ci pensavo oggi pomeriggio, devi rispettare i genitori e appena posso parlo male dei suoi nonni, che sono in questo caso i miei genitori o i genitori di mia moglie. Secondo voi, fa parte dell'inculcare quello? No, perché non sono ad esempio. Devi rispettarmi! Però tuo nonno veramente è insopportabile. Allora potrebbe dire, mio padre sta dicendo di rispettare lui e lui non rispetta suo padre, non torna. Esempio pratico, così capiamo di cosa stiamo parlando. Oppure, devi essere rispettoso verso gli altri. Ed io non li rispetto. Devi rispettare le leggi e le autorità e io sono il primo a calpestarle. Questo non fa parte dell'inculcare, perché noi possiamo insegnarglielo, ma manca l'esempio. Queste due cose devono andare insieme. E questo è esattamente ciò che il Signore dice: inculcali, cioè insegnagli la disciplina e il timore dell'Eterno. Questo è fondamentale. Oppure se c'è la possibilità, devi leggere la parola, devi meditare la parola. E poi quando c'è la possibilità di meditare la parola, noi andiamo da un'altra parte. Quello non vuol dire inculcare, perché manca l'esempio. Se no ancora, se gli dico di amare Dio, e Dio in primis non lo ama, quello non vuol dire inculcare, ma vuol dire qualcos'altro. Allora per noi padri è fondamentale l'esempio della nostra vita, per noi genitori è fondamentale l'esempio della propria vita. I figli devono ubbidire perché questo è giusto e su questo non ci piove. È fondamentale. L'ubbidienza va al meglio del sacrificio, è il dare ascolto più del grasso dei montoni. Ma per noi padri c'è questo messaggio fondamentale. Se noi vogliamo di insegnare diligentemente ai nostri figli e di essere di esempio per loro, perché loro se ne accorgono quando le cose stridono e se ne accorgono molto bene. E Gesù dice proprio questo: sia la vostra luce manifesta nel cospetto degli uomini. La luce che io ho messo in voi si manifesti nel cospetto degli uomini, perché io sono la luce del mondo, ma la luce che è in voi si manifesta nel cospetto degli uomini. Voi siete il sale della terra. Se il sale diviene insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Dice la parola di Dio. Esso è utile soltanto per essere calpestato dagli uomini, dice la parola. E questo è veramente importante. Non approfondisco ulteriormente questo argomento, perché ci vorrebbe tempo e penso che i concetti chiave li abbiamo esaminati. Chiedo solo qualche altro minuto per vedere gli ultimi versetti, e dal 5 al 9, perché la prossima volta vorrei cominciare l'armatura, quindi dopo ci toccherebbe fare un salto, un volo pindarico che ci porterebbe un po', la logica sarebbe disconnessa. I versetti successivi, ci ho messo un po' a capire perché erano considerati nello stesso paragrafetto nella nostra Bibbia. Ma se voi ci fate caso, e proverò in qualche minuto a guidarvi nei concetti di massimo, perlomeno quelli che ha dato me il Signore, riguardano le stesse cose. Scendono di rango, cioè siamo partiti da marito e moglie, siamo andati dai genitori figli ed ora siamo tra i servi e i padroni. Però i principi basilari sui quali vi è relazione tra queste due categorie sono esattamente gli stessi. Qua parla di servitù, io penso che si parlasse principalmente di servitù domestica in questo caso, se andiamo indietro al contesto del tempo, però non si forza la scrittura se noi prendiamo questi esempi relativamente a quello che viviamo noi oggi. Noi tutti siamo servi in qualche modo, per esempio nel mondo del lavoro, per dirne uno, o qualcuno può anche essere padrone se è un proprietario di qualche attività con dei dipendenti. Quindi si può contestualizzare senza forzare la scrittura a questo contesto. Cosa dice la parola? Servi, ubbidite ai vostri signori secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del cuor vostro, come a Cristo, non servendo all'occhio come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo il voler di Dio di animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la retribuzione dal Signore, servo o libero che sia. E voi, signori, fate altrettanto rispetto a loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signor vostro e loro è nel cielo e che dinanzi a Lui non vi è riguardo a qualità di persone. Allora, gli insegnamenti di fondo sono sempre gli stessi, anche se, ripeto, scendiamo di rango. Ubbidite ai vostri signori. Cioè, se prima c'era una relazione d'autorità tra il figlio e il padre, qui si stabilisce una relazione d'autorità tra i servi e i padroni. Ubbidite ai vostri signori. Cioè, quando abbiamo parlato del padre, abbiamo detto, perché devo ubbidire? Perché? Perché questo è accettevole al Signore. E questa è la risposta, vi ricordate la volta scorsa? A Dio piace quando noi ubbidiamo. E qui è la stessa cosa. Perché dovrei ubbidire al mio padrone? Perché a Dio piace l'ubbidienza. E quindi, stesso concetto, con due protagonisti diversi, con due soggetti diversi, perché a Dio piace. Oh, va bene, ubbidirò. Ma no, non è questo che io sto dicendo. Ubbidite di animo, come se fosse Cristo. Allora quando noi, lo stesso ma allo stesso modo, quando noi ubbidiamo a un superiore, ubbidiamo a Cristo. Quando noi ubbidiamo a nostro Padre, ubbidiamo a Cristo, come figli. E qua è la stessa identica cosa, questo è accettevole a Dio. Allora, lo stesso messaggio che avevamo visto tra marito e moglie, tra padri e figli e tra padroni e servi, è lo stesso. Cioè, quale? Se io non ubbidisco a colui che, al quale io sono sottoposto, non posso dire di essere in ubbidienza a Dio. È un messaggio un po' duro da digerire per noi. A volte noi diciamo, ma io ubbidisco al Signore, però disubbidisco a tutti gli altri. Non sei in comunione con Dio. Non lo sei. Cioè, se io sono disubbidiente, non posso dire di essere in comunione con Dio. Perché Dio ama l'ubbidienza. E questo è un messaggio fondamentale della parola di Dio. Sempre. Maria e Aronne non erano in comunione con Dio quando disubbidivano Mosè, quando disubbidirono a Mosè e lo infamarono. E ce ne sono tante altre nella scrittura. Però questo è il messaggio. Lo vale con padre e figli, vale con marito e moglie, con padre e figli, con padroni e servi. Ecco perché la parola li mette nello stesso paragrafo, anche nella nostra Bibbia. Perché i contenuti sono gli stessi. E questo è fondamentale. Il punto qual è? Che il nostro cuore non può essere diviso. Il mio cuore non è diviso. O io obbedisco o disubbidisco. In tutte le circostanze. Non posso dire obbedisco a uno, però disubbidisco a due. O obbedisco e sono in comunione, o disubbidisco e in quel momento non lo sono. Ma grazie a Dio possiamo confessare il nostro peccato. Egli ci perdona il peccato e ci purifica, se lo vogliamo, dalla nostra iniquità. E un altro punto importante, la retribuzione della nostra obbedienza, se obbediamo ai nostri genitori, perché noi possiamo dire, ma io obbedisco perché se obbedisco mi vanno bene le cose, è vero, ma la retribuzione della nostra obbedienza è garantita dal Signore. Cosa dice qui la scrittura? Non la troveremo dagli uomini, ma la otterremo da Dio. Gesù da chi ottenne? Dagli uomini o dal Padre? Nel passaggio che abbiamo letto domenica è chiaro da chi ottenne Gesù. Quando dice, si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce, Filippesi 2,8, ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato. Chi gli ha dato la retribuzione? Gli uomini che l'hanno messo sulla croce o il Padre? Il Padre. La retribuzione del figlio come figliuolo dell'uomo è stata data dal Padre, innalzandolo sovranamente come uomo e ponendolo alla sua destra. E questo vale in tutti i tre aspetti, dal marito e moglie fino ai servi e ai padroni. E allo stesso modo vale per i padroni. Come abbiamo visto, mogli siete sottomesse, mariti amate le vostre mogli, come abbiamo visto, figli ubbidite, padri ammaestrate, padri inculcate, padri disciplinate, ammonite nel timore del Signore, così abbiamo visto padroni amministrate con benignità, con misericordia, con amore, sapendo che quanto noi alti possiamo essere nella nostra autorità terrena, c'è sempre qualcuno che è più alto di noi e che è nei cieli e è il Signore di tutto. E questo è un po' il punto. Non entro più nel dettaglio, ci sono alcuni altri aspetti di questi quattro versetti, ma non voglio entrare più nel dettaglio. La prossima volta, se piacerà al Signore, cominceremo ad esaminare l'ultimo aspetto fondamentale del nostro cammino. Sapete qual è? Stare in piedi. Stare saldi, stare in piedi, non cadere. Perché se cadiamo non camminiamo più. E il Signore ci mette in guardia, ci dà la strategia, ci dà la soluzione e scopriremo una cosa meravigliosa, che è già tutto pronto, ciò che ci serve per camminare. Ma sta a noi prenderlo e camminare protetti da ciò che il Signore ha già guadagnato per noi. Parleremo la prossima volta, se il Signore vorrà, e se non ci ha portati a casa già prima dell'armatura del Signore. Che il Signore ci benedica.